Salve a tutti, siete su Runtime, la radio geek, e questa è Data Nightmare, dove l'algoritmico è politico. Io vi avverto, oggi è un crescendo di rant, ho il dente avvelenato. Sigla. Se qualcuno credesse che il casino di Twitter sia l'eccezione, ecco le ultime notizie del nostro vecchio caro Facebook. Uso caro in modo puramente retorico. Sono tratte da documenti relativi a una causa in corso negli Stati Uniti. Meta non ha saputo rispondere a una richiesta di informazioni da parte della Corte relativa a cosa facciano 149 sistemi interni per l'elaborazione dei dati personali, perché, per sua stessa ammissione, non sa che cosa le divisioni interne, le business unit o i sistemi facciano con i dati personali. Dopo un'indagine durata un anno, un ingegnere di Meta ha concluso non è umanamente possibile comprenderlo. La fonte delle notizie è l'ICCL, il Comitato Irlandese per le Libertà Civili, una no profit che tutela i diritti degli utenti digitali. In pratica, hanno scoperto che Meta non ha alcuna idea di come i dati personali vengono usati al suo interno e quindi non solo è in palese violazione del GDPR, ma non è nemmeno in grado di ottemperare al Digital Markets Act, che si preoccupa di garantire la concorrenza del mercato. Quindi che cosa rischia Facebook? Dal GDPR multe miliardarie e magari perfino l'obbligo di interrompere il trattamento. Dal Digital Markets Act invece potrebbe arrivare l'ordine di spezzare il monopolio Facebook, Instagram, WhatsApp, imponendone la suddivisione in società effettivamente indipendenti l'una dall'altra. Un'azione antitrust, sostanzialmente. Dall'altra parte invece abbiamo Google, che ha avuto un'idea meravigliosa, un po' come Cesare Ragazzi d'antan. Spostare il servizio di mappe dall'indirizzo maps.google.com, che è un dominio, a google.com/maps, che è una pagina web, in modo tale che il consenso alla geolocalizzazione, se lo dai a google.com/maps, vale automaticamente per tutti gli altri servizi di Google. E c'è ancora chi non crede che Big Tech vada rasa al suolo con il napalm. Come ho detto qualche settimana fa, la tecnologia è in mano a un branco di deficienti. Sempre riguardo al Fediverso, vorrei chiarire una cosa della puntata scorsa. Quando dico che i messaggi sul Fediverso non sono criptati, intendo dire che non lo sono nelle istanze in cui vengono prodotti e distribuiti, non che viaggino in chiaro sulla rete. Mi fa notare Chain of Flowers da Berlino che le istanze per comunicare usano fra loro quasi sempre HTTPS, la versione cifrata di HTTP. Verissimo. Ma la cifratura protegge soltanto contro chi voglia intercettare il traffico fra un'istanza e l'altra. All'interno di un'istanza, proprio come nei social che abbiamo conosciuto prima di Mastodon, ciascuno è alla mercé di qualsiasi admin che magari è troppo curioso. Io sono dell'opinione che in questo caso la decentralizzazione aiuta la privacy. Non perché in un'istanza piccola ma ti trovi a parlare solo col vicino di casa. Questa è una battuta del mio amico Barnieri, però non fa molto ridere perché poi rischia anche di essere creduta. L'obiettivo del Fediverso, dell'esistenza di una miriade di istanze di dimensioni contenute, non è parlare col vicino di casa, ma avere un posto che conosci e di cui ragionevolmente ti fidi, dal quale puoi parlare con il resto del mondo. Il punto è che solo la legge può impedire a chi ha credenziali di amministratore di sbirciare dove non dovrebbe. Lo hanno fatto a Facebook e a Twitter, figuriamoci. Ma in un provider piccolo, intanto non c'è tanto tempo da perdere. Non ci sono folle di dipendenti in cui passare inosservati e soprattutto non c'è dove nascondersi se ti scoprono, come succede puntualmente. Se servi la tua cittadina, il tuo paese, e si scopre che non ti fai gli affari tuoi. Da domattina quel lavoro non ce l'hai più. E in quella cittadina ci devi vivere. In un provider più grande non solo hai molti posti per nasconderti e molte più tentazioni, hai anche gli incentivi, perché la dimensione porta l'interesse, perché quello che nel piccolo si chiama mettere il naso negli affari degli altri, nel grande si chiama pubblicità profilata, che è esattamente qualcuno che legge tutti i tuoi messaggi e in più ci lucra sopra. I principali nodi del Fediverso stanno già esplodendo. Io credo che vedremo presto delle conseguenze e non credo che ci piaceranno. E a proposito di conseguenze, cosa può succedere quando migliaia di persone provenienti da piattaforme progettate per indurre dipendenza si riversano in un ambiente differente? Se fate parte anche voi dell'ondata migratoria da Twitter, io vi invito a chiedervi quanta parte delle vostre reazioni su Mastodon possa essere spiegata come crisi di astinenza. L'ansia da sottoesposizione? Oddio, non mi segue nessuno, oddio, non ho nessuno da seguire? La produzione compulsiva? La ricerca continua del confronto verbale? L'ossessione per funzionalità che in Mastodon sono state escluse per scelta? Fatevi una domanda e datevi una risposta. Oggi è sabato 26 novembre 2022, mentre sto registrando, e volevo parlare giusto così di 3-4 notiziole spicciole. Poi ho letto un tweet di Wolfie Crystal su Mastodon e lì mi è partito l'embolo. La notizia è questa. Il DSK tedesco, il Datenschutzkonferenz, con la K, che riunisce il garante federale e i garanti dei 17 Land, ha concluso 2 anni di indagine stabilendo una cosa molto precisa. Non è possibile per una organizzazione usare Microsoft 365 in modo rispondente al GDPR, perché non c'è chiarezza da parte di Microsoft su come questa tratti i dati dei clienti per i propri scopi interni sotto l'egida del legittimo interesse. Ora, questa è una cosa importante perché non riguarda un garante isolato, come magari in Francia, e non riguarda solo le scuole, come in Francia e Danimarca, ma riguarda tutto intero il più grande paese europeo e le organizzazioni, cioè le scuole, ma anche le aziende. Mi sembra inevitabile che questo scalerà presto a livello UE. E quindi ne vedremo delle belle. Occorre dire una cosa. Attenzione, non è un provvedimento restrittivo e non è vincolante. È soltanto il risultato di 2 anni di lavoro del gruppo congiunto dei 17 garanti tedeschi più il garante federale. Il che vuol dire che da domattina ogni singolo garante tedesco, volendo, può stilare il proprio provvedimento restrittivo. Anche se io ritengo più probabile che prima i tedeschi vogliano mettere sull'avviso tutti gli altri garanti europei, proprio per quel meccanismo di armonizzazione scritto nel GDPR, per il quale le decisioni dei garanti devono andare tutte nella stessa direzione. E vista la direzione, questa è una roba grossa. Fin qui la notizia. La si può commentare in alcuni modi diversi. Primo modo, bruci Microsoft e sulle sue ceneri sia sparso del sale. Secondo modo, questo tipo di decisione non è percorribile perché non ci sono alternative. Prima sottoversione passivo-aggressiva. Sono strumenti che sanno usare tutti e che tutti devono usare per portare a casa uno stipendio. Sottoversione passivo-aggressiva 2. Che arriva in 2 versioni, ignorante e colta. Versione ignorante. Ah certo, e dove sono le alternative a una suite per ufficio così integrata come Office 365 e Power Platform? Versione colta, quella che ripete sempre Andrea Lisi. Tutelare la sovranità digitale in un sistema di libero mercato significa offrire servizi validi, alternativi e complementari e non semplicemente vietare altri servizi che non siamo riusciti a controllare e regolamentare per nostra grave ed evidente inerzia. Ora, diciamo subito che Lisi ha ragione da vendere. E siccome io invece propendo per la prima versione, potremmo trovare magari una soluzione ecumenica e sul rogo di Microsoft e Google e compagnia potremmo mettere anche delle belle pire per i ministri dell'industria degli ultimi 30 anni, più un paio di posizioni d'onore per l'ex ministra Azzolina, quella della scuola non si ferma grazie a Microsoft e Google gratis, e per l'uomo venuto dall'America a venderci Amazon, l'indimenticato commissario straordinario Piacentini. E già che ci siamo, una per Renzi che l'ha voluto lì. Ecco, spero sia chiaro che questa è ironia. Ok. Prima di partire con qualsiasi obiezione vi venga in mente, un'ultima cosa, un'ultima notizia. Boni lì, fermi. Proprio ieri, venerdì, il governo statunitense ha annunciato la proibizione di partecipare ad aste pubbliche per Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua e Hytera. Cioè per i principali produttori cinesi di appliance di comunicazione, telecamere di sorveglianza e radiotrasmittenti. In pratica, nessuna commessa pubblica potrà più ammetterli fra i partecipanti. Perché? Perché si sospetta che tutte queste appliance possano nascondere delle backdoor del governo cinese per fini spionistici. Una volta si diceva il bue dà del cornuto all'asino, però lasciamo perdere. Ecco, adesso qualsiasi obiezione alle conclusioni dei garanti tedeschi deve valere anche per quella del governo americano, se no ci stiamo soltanto prendendo in giro. Purtroppo io questa cosa dell'inevitabilità di certe tecnologie la sento in una maniera o nell'altra da 30 anni e francamente sono un pelino annoiato. Per cui mettiamo dell'altra carne al fuoco. Mentre ci trastulliamo con i garanti tedeschi, le nostre scuole continuano bellamente a usare Google Classroom come fossimo ancora sotto lockdown. Non solo, ma sta diventando di moda fra i docenti postare i compiti e i materiali direttamente in Classroom, quando lo strumento ufficiale di comunicazione scuola-alunni-famiglia è il registro elettronico. Il garante non ha nulla da dire? Che cosa ne è stato di tutti quegli sposti che ha ricevuto in cui gli si chiedeva dell'effettiva valenza del consenso estorto ai genitori con la scusa dell'emergenza? Quel consenso è ancora valido 2 anni dopo? Chiedo per un amico. E sentite anche quest'altra. Tomo tomo cacchio cacchio, c'è chi sta migrando le infrastrutture IT pubbliche su Google Cloud e Amazon AWS come soluzione di transizione verso il mitologico polo strategico nazionale. Dice, ma perché Amazon e Google? Perché qualcuno al governo si è fatto convincere che se non hai l'hyperscaling, il cloud non lo puoi fare, non può funzionare. Allora, bisogna usare un termine tecnico, questa è una puttanata. L'hyperscaling serve quando devi fare fronte a condizioni estreme, come un servizio web che passa da 50.000 utenze giornaliere a 5 milioni. Ma a meno di essere sotto acido e inventarti il click day, mi spiegate quale sito o servizio pubblico ha sbalzi di utilizzo di 3 ordini di grandezza? O magari non mi sono accorto io, Taylor Swift e Vasco Rossi faranno un tour negli ospedali provinciali? E naturalmente chi sono gli unici ad avere infrastrutture in grado di supportare l'hyperscaling? Google, Amazon e Microsoft ovviamente. E quindi siamo qui a vedere la turbo minchiata del polo strategico nazionale, si sentono le maiuscole, polo strategico nazionale, gonfiate il petto mi raccomando, che viene lanciato con i campioni nazionali pure loro, Tim, Leonardo e Sogei, che servono a fare la foglia di fico per Google, Amazon e Microsoft. Il tutto portato avanti sotto l'occhio vigile e maschio dell'Agenzia per la Cybersicurezza con la Y nazionale, ovviamente. Ecco, qualcuno mi spiega in quale pianeta delle infrastrutture in mano a oligopolisti di un paese straniero e concorrente, la cui dottrina politica estera mira da sempre a impedire che l'Europa possa arrivare ad avere un ruolo dominante nel continente europeo, può essere considerata uno strumento strategico nazionale? Voglio dire, ma non si fanno schifo da soli. Ora, esistono alternative ai cloud di Amazon, Google e Microsoft? Sì che esistono. Solo che fin quando continuiamo a livellare i prezzi sulle offerte americane, che sono finanziate a fondo perduto dai miliardi del Ministero della Difesa statunitense, difficilmente le aziende europee potranno competere sul prezzo. E poi com'era quella che se competi sul prezzo hai già perso? O vale solo per gli studenti dell'MBA? Esistono alternative ai prodotti Microsoft e Google nella scuola e in azienda? Sì, esistono. Non accetto nessun'altra risposta. Certo, c'è sempre quello che arriva a dirti che lui gestisce l'intera divisione o l'intera azienda con un gruppo di fogli Excel interconnessi e PowerShell e bla bla bla. Ecco, se ci fosse qualcuno in quell'azienda che avesse davvero a cuore la divisione o l'azienda intera, lo fermerebbe, perché il fatto che un accrocchio del genere venga usato è il problema, non la soluzione. Per quello che riguarda la scuola, incidentalmente vorrei fare notare che la scuola dovrebbe fornire abilità e competenze, non insegnare a fare clicchino sul bottoncino giusto, perché quello si chiama addestrare le scimmie. La scuola deve insegnare come funziona e che significati ha la struttura di un documento e in quali modi la struttura si riflette sulla forma e viceversa. La scuola deve insegnare in che modo il layout accompagna, guida e supporta i contenuti. La scuola deve insegnare le strutture retoriche alla base di un discorso, non a scegliere gli sfondi più carini per una sequela stordente di slide o due video pescati da YouTube. La cosa straziante e che mi fa incazzare come una bestia è che nella scuola tutti, presidi, docenti e alunni, sono solo vittime. Dice: ma la scuola non ha abbastanza fondi. Eh già. E da quando stracazzo abbiamo iniziato a pensare che una scuola pubblica senza fondi è una legge di natura, invece che l'ovvio risultato di una politica criminale quanto miope? Ogni ministro arriva e ciancia di digitalizzazione della scuola, perché fa figo e non impegna. Ma non ce n'è uno che spieghi dove sarebbero gli informatici nelle scuole in grado di portarla avanti. Una scuola pubblica seria dovrebbe avere una propria infrastruttura IT a livello di istituto e dipendenti a livello di istituto tecnicamente competenti in grado di gestirla, ampliarla e insegnarla. Altro che quel poveraccio dell'animatore digitale. Se proprio poi vogliamo tenerci quell'idiozia fordista dell'alternanza scuola-lavoro, quale opportunità migliore ci sarebbe che imparare a gestire il sito, la mail, l'infrastruttura del proprio istituto? O magari no, perché corriamo il rischio di non preparare i ragazzi per il mondo che troveranno? Cristo Madonna, la scuola non deve preparare i ragazzi per il mondo che troveranno, deve prepararli per guardare e mirare al di là di quello. A questo serve la scuola pubblica. Se l'industria privata ha bisogno di competenze informatiche avanzate su tutto il pacchetto Office, può pagarsi dei corsi specifici, perché una persona che sa cos'è la struttura di un documento, ha competenze di layout e sa gestire le email, se lo beve il pacchetto Office e gli fa schifo, come è giusto che sia. Sapete qual è l'ostacolo più grande all'adozione di strumenti alternativi a quelli di Office? Sono milioni e milioni di persone che non sanno niente di struttura di un documento o di una presentazione, non sanno niente di layout e magari sanno pochissimo anche di retorica, fatta eccezione per i prof di lettere. E che però possono illudersi di sapere queste cose perché Office gli permette di produrre cose che sembrano fatte bene. E ovviamente nessuno vuole da un giorno all'altro scoprire di essere diventato meno competente. A tutte queste persone occorre spiegare che sì, sono state cinicamente ingannate, ma che non tutto è perduto. Tutto quello che serve per acquisire realmente le competenze che Office permette loro di fingere è disponibile, spesso è perfino gratuito. Basta avere un po' di amor proprio e un po' di voglia di uscire dal seminato. Certo, aiuterebbe se magari gli informatici la smettessero di parlare di utonti e cominciassero a capire che l'informatica deve servire anche a chi fa altre professioni, anzi magari soprattutto. Però ecco, un altro mondo è possibile e ci arriveremo. Data Nightmare è prodotto da Simone Pizzi per Runtime, la Radio Geek. C'è ancora un profilo Twitter, anche se ormai non lo uso praticamente più, e c'è quello Mastodon dove mi sono trasferito definitivamente armi e bagagli, che però continuo a bazzicare ogni 7 o 10 giorni perché è quando uno nasce influencer proprio. Data Nightmare è senza pubblicità per due motivi. Uno, la data economy fa moralmente ribrezzo. Due, la pubblicità mirata è una bufala. Se volete potete sostenere Data Nightmare in tre modi, lo potete dire in giro, così facciamo più ascolti di gente che fa i redazionali e li chiama podcast, potete abbonarvi su Patreon o LiberaPay o anche fare una donazione libera. Io vi ringrazio a prescindere perché ascoltate. Siete su Runtime e questa era Data Nightmare, dove l'algoritmico è politico. Sono Walter Vannini, se state ascoltando, voi siete la resistenza.